Buongiorno a tutti, scusatemi per questo inizio rocambolesco. Comincio allora con il raccontarvi un po' la cornice del racconto che volevo condividere con voi questo pomeriggio. Ho pensato di dividerlo in quattro capitoli. Mi ha raccontato un po' Andrea che tempi avete, quindi poi decidete voi quando volete che facciamo una pausa, che riprendiamo. Io però ci terrei moltissimo. Non è una richiesta rituale che voi mi fermiate in qualsiasi momento, mi chiedete, dialoghiamo, interagiamo in qualsiasi punto di questa narrazione. La struttura è molto semplice, io sono d'accordo con Andrea che ripartirei esattamente da dove lui ha concluso ormai un mese fa. Quando è
Sì,
che è? Quindi non si ricordano più niente di quello che. Chi lo sa? Sì, facciamo un ripasso. Ah, beh, allora, ok. Quindi io non tornerò sui fondamenti, diciamo, della spiegazione evoluzionistica, vi ha già raccontati molto bene Andrea, variazione, selezione naturale, il ruolo dell'ambiente, appunto, delle grandi potenze del clima che interagiscono con l'evoluzione umana. Io un po' ve ne parlerò, ma adesso entriamo più nel merito proprio del racconto evoluzionistico. Sarà un racconto per me un pochino imbarazzante. Nel senso che Carlo Alberto è abituato a queste cose, ma io non ero così tanto abituato. Vi farò vedere che quello che io stesso ho insegnato ai miei studenti a Padova fino a 3 anni fa era in buona parte sbagliato. Eppure pensavamo di avere dei modelli avanzati, insomma, nuovi dati, e invece no, perché su alcune questioni abbastanza importanti di questa storia, per esempio le possibili ibridazioni tra specie umane diverse, avevamo dei convincimenti completamente diversi fino a 3-4 anni fa. Io faccio sempre vedere ai miei ragazzi una pagina del manuale che noi usavamo di antropologia molecolare, dove diceva, non è possibile che due specie umane possano ibridarsi l'una con l'altra perché sono due specie distinte. Come vi ha spiegato Andrea la volta scorsa, c'era una barriera di incrocio e quindi non si potevano ibridare. Non è vero, invece si sono ibridate in condizioni abbastanza particolari, che adesso vi racconto. L'hai trovata? L'hai caricato? Cos'è, quale hai messo di
Qual è
chiavetta?
il periodo delle cose?
Infatti mi si è un po' sfadato. Fai ultima modifica. Qui, clicca qui. No, su proprio la parola. Macri, quello dovrebbe essere buono. Prova. Vedi se riesci ad aprirlo. L'altra novità di cui volevo parlarvi un po', perché è un po' un tema di cui stiamo discutendo proprio in questi mesi, perché è legato proprio a delle scoperte fatte negli ultimi 2 anni, riguarda proprio l'evoluzione del cervello, perché so che ne avete parlato, insomma vi interessa questo tema in particolare. Perché anche qui abbiamo avuto un paio di sorprese abbastanza sconcertanti. E non chiedetemi come le possiamo spiegare, perché siamo proprio in una di quelle situazioni in cui c'è il dato, c'è il contesto in cui inserirlo, ma non abbiamo una spiegazione. Abbiamo sostanzialmente scoperto che fino a tempi abbastanza recenti, nell'evoluzione umana, sono sopravvissute, specie completamente distinte dalla nostra, con un cervello grande un terzo del nostro. E quindi un altro dei principi cardine, diciamo, della disciplina, cioè che nell'evoluzione umana il cervello era cresciuto in modo progressivo negli ultimi 2 milioni e mezzo di anni, in modo quasi inarrestabile, di grado in grado, fino ad arrivare all'apice di Homo sapiens e Neanderthal, non è così. Non è così perché almeno quando ne abbiamo trovata una abbiamo pensato fosse un'eccezione, ma adesso ne abbiamo trovate due, quindi anche questo principio, diciamo, fondamentale è stato messo in discussione. Se non riuscite, evidentemente mi si è. Io ho un'altra chiavetta, se volete provare,
Perché non mi apre proprio
per
il
sicurezza.
protocollo.
Anche lì fai l'ultima modifica, la trovi subito. Macri. Sì, ma c'è qualche problema qua. Prima, quando l'abbiamo messo dentro, il PowerPoint deve essere saltato. Io ripartirò allora adesso, non vi faccio vedere, vi racconto le prime immagini che vi ho messo e riparto proprio dall'ultima che vi ha raccontato Andrea il mese scorso, cioè il cespuglio dell'umanità. Allora, Andrea vi ha spiegato molto bene che, e questa è ormai per noi è vecchia storia, da circa una quindicina d'anni a questa parte abbiamo abbandonato il vecchio modello lineare dell'evoluzione umana, che però, ripeto, anche questo è valso per tantissimo tempo ed era un cardine della nostra disciplina. Perché questo è successo? Perché ci siamo resi conto, accumulando dati ormai dalla metà degli anni Ottanta, che le datazioni non corrispondevano, non c'è stata nessuna successione di specie. C'è stata invece qualcosa di completamente diverso, cioè una lunga convivenza sostanzialmente per tutto l'arco dell'evoluzione umana. Quando io dico evoluzione umana intendo, forse ve l'ha già detto Andrea, una storia che è durata 6 milioni di anni, che è cominciata all'incirca 6 milioni di anni fa in Africa, quando è vissuta quella specie che non conosciamo, perché non abbiamo mai trovato un fossile per caratterizzarla, che è l'antenato comune tra noi e gli scimpanzé, che sono i nostri cugini primi nell'evoluzione. Noi ci siamo separati e abbiamo preso una nostra storia, autonoma e indipendente 6 milioni di anni fa. Quindi diciamo una storia abbastanza lunga. Io in realtà mi concentrerò soltanto sull'ultimo terzo di questa storia. Allora, delle prime fasi di questa storia conosciamo molto poco, sappiamo che sono esistite delle forme di transizione, non sapremo mai, probabilmente, di sicuro non sappiamo oggi chi è stato e non è stato un antenato comune nostro, perché se voi, come vi ha raccontato Andrea la volta scorsa, ragionate in termini evoluzionistici, in termini arboriformi, cioè con l'idea di un albero, eccoci, ce l'abbiamo fatta. Bravissimi. È stato complicato, ma vi faccio vedere giusto subito il cespuglio, così il cespuglio, l'albero cespuglioso. Vi stavo dicendo appunto, questa è una storia durata 6 milioni di anni, comincia da queste parti, questo si legge, il tempo scorre dal basso verso l'alto, ve l'ha già fatto vedere Andrea, quindi io, riparto proprio da dove lui ha concluso. Come vi dicevo all'inizio ci sono già delle ramificazioni, quindi vedete che sostanzialmente la linearità in questa storia è stata abolita completamente, è sempre stata una storia ramificata. Sapete già dove siamo noi, ve l'ho cerchiato là in alto, noi siamo quel piccolissimo ramoscello periferico, estremamente recente, di una storia, vedete, di 6 milioni di anni. Cominciamo ad abituarci un po' al tempo perché è importante, le dimensioni temporali, noi abbiamo 200.000 anni, cioè siamo una specie giovanissima. Per un mammifero, i mammiferi mediamente vivono, diciamo, 5-6 milioni di anni, questo è il lasso di tempo che noi vediamo a livello paleontologico, quindi noi siamo una specie bambina, siamo appena nati. Okay? Questa è una cosa importante da tenere presente, perché l'abbiamo sottovalutata parecchio fino adesso. 200 millenni, che è l'epoca della nostra specie, sono da un punto di vista evoluzionistico veramente pochissimo. Se volete averne un'immagine chiara, immaginatevi che le generazioni umane noi le calcoliamo con una media di 25 anni dall'una all'altra, no? Adesso ovviamente sono molto più lunghe, ma un tempo l'aspettativa di vita era molto più bassa. Quindi il passaggio da un padre a un figlio a un nipote è 25 anni, 25 anni, 25 anni. Basta fare due conti e ottenete un dato impressionante, e cioè che nell'evoluzione umana ci sono state soltanto 8.000 generazioni umane. 8.000 generazioni umane, ok? Quindi io vado da me stesso, a mio nonno, al nonno di mio nonno, al nonno di mio nonno, 4.000 volte soltanto e sono già all'inizio dell'evoluzione umana, ok? Cioè più indietro di così non c'erano Homo sapiens, ma c'erano altre forme precorritrici e pre-sapiens. Quindi siamo una specie estremamente giovane dal punto di vista temporale. Questo tenetelo presente anche quando si ragiona in termini di evoluzione del linguaggio, di evoluzione del cervello, perché diamo sempre per scontato di essere molto antichi. Dimmi. Certo, quando vuoi.
Forse non è vero che sono proprio 200.000 anni, perché ho letto recentemente che si pensa che sia ancora prima di
Ve lo faccio vedere tra poco. Diciamo che l'evoluzione morfologica è cominciata un po' prima, può essere cominciata già 300.000 anni fa in diversi luoghi dell'Africa, però quella scoperta è stata molto accentuata, nel senso che però i dati molecolari sono molto forti e ci dicono che per quanto riguarda, diciamo, il nostro pool genetico, quello è partito 200.000 anni fa e quindi probabilmente, ancora una volta, le cose sono molto complesse, nel senso che prima dei 200.000 anni finora non sapevamo nulla, ma è abbastanza plausibile che ci siano stati forse dei tentativi o un'evoluzione che ha portato alcune popolazioni a esibire alcune caratteristiche morfologiche tipiche dei sapiens. Poi però il dato molecolare molto chiaro ci dice che tutti i sapiens dopo sono venuti fuori da un gruppo che è cominciato 200.000 anni fa. Questa domanda però è molto importante perché vi permette di sottolineare già un primo aspetto importante, il dato morfologico e il dato molecolare. Nel senso che tutte le ricostruzioni che io vi farò vedere oggi sono il frutto del mescolamento, della convergenza di dati diversi tra di loro, molto diversi tra di loro, perché un dato molecolare parla in un certo modo, un dato morfologico parla in un altro, gli scienziati che si occupano di questi due dati fanno due mestieri diversi, i primi sono gli antropologi molecolari, sono dei genetisti, lavorano con i bioinformatici, gli altri sono dei paleoantropologi classici, non è detto che si capiscano tra di loro, anzi, spesso non vanno molto d'accordo tra di loro. Poi ci sono i dati culturali, ovviamente, ci sono i dati archeologici, ci sono i dati climatologici ed ecologici, quindi pensate quanti quante tessere del puzzle noi dobbiamo mettere insieme, no? E allora può succedere qualche volta che chi si concentra di più su un dato morfologico sviluppa una certa ipotesi che è magari diversa da quella di chi si concentra di più su un aspetto molecolare, come in questo caso. Anche perché, noi lo sappiamo a livello evoluzionistico, e questo complica ancora di più le cose, l'evoluzione morfologica e quella molecolare spesso non vanno di pari passo. Tu puoi avere una specie che ha un'evoluzione morfologica molto lenta, pressoché insignificante, come i cosiddetti fossili viventi, no? Che ci sono nell'evoluzione, ma poi se vai a guardarci dentro nel genoma vedi che ci sono stati un sacco di cambiamenti, quindi l'evoluzione molecolare è stata maggiore di quella morfologica. Quindi non c'è una corrispondenza, okay, questa è una cosa molto lineare, che è una cosa molto importante. Allora, veniamo a noi però, perché il primo capitolo che voglio proporvi è un po' questo, di arrivare come si arriva ad Homo sapiens, perché poi mi concentrerò nel secondo capitolo su Homo sapiens e vi farò vedere un modello su cui stiamo lavorando adesso a Padova, proprio per capire il ruolo, il posto che Homo sapiens ha dentro questa storia evolutiva. Qui è presto detto, mi avvicino velocemente, vedete le prime ramificazioni all'inizio, notate una cosa, un elemento molto importante, questo cespuglio ha un baricentro, cioè ha un punto in cui c'è stata una grande diversificazione, che si colloca tra 3 e 2 milioni di anni fa, non so se riuscite a vedere, sono un po' piccoline, da 3, questa linea, a 2 milioni di anni fa. Se un osservatore extraterrestre immaginario fosse caduto sulla Terra, per esempio, 2,4 milioni di anni fa, avrebbe incontrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 probabilmente specie umane contemporaneamente, che è impressionante, appartenente a tre generi diversi, i parantropi, gli australopitecine e i primi Homo, e forse addirittura i cosiddetti kenyantropi. Quindi una diversità morfologica impressionante che non avevamo compreso, diciamo, fino a diversi anni fa, e che probabilmente, io non mi soffermerò su questo, ma è dovuta alla frammentazione degli habitat africani ed è dovuta ai cambiamenti climatici che cominciano proprio nella soglia tra 3 e 2,5 milioni di anni fa. Un altro dato che è importante che teniate presente, questa storia, 6 milioni di anni, per due terzi si è svolta esclusivamente in Africa, per quanto ne sappiamo oggi, fino a prova contraria, ovviamente. Nel senso che fino a 2 milioni di anni fa abbiamo soltanto reperti africani, da 2 milioni di anni fa in avanti abbiamo reperti africani e euroasiatici, e quindi diventa un'evoluzione che riguarda tutto il cosiddetto vecchio mondo, no? Africa e Eurasia. Per chi studia come me questi modelli, l'Europa non è un continente, okay? L'Europa è un'appendice occidentale dell'Eurasia, okay? E questo è importante dal punto di vista biogeografico, ve lo farò vedere dopo. Altro elemento importante che notate qui, se avete un po' di occhio, vedete che superata la soglia dei 2 milioni di anni fa succede qualcosa di importante, perché c'è una potatura radicale di questo cespuglio, spariscono tutte le linee rosse, qualcuna resiste un po' di più, i parantropi, che erano questi nostri cugini gorilloni che sono sopravvissuti fino anche a 1,4 milioni di anni fa, poi però alla fine spariscono tutti, vedete che non ci sono più linee rosse, e sopravvivono soltanto le linee violette, che siamo noi, è il genere Homo. Quelle che vedete con questo colore diverso, blu, sono specie del genere Homo. Quindi, altro elemento importante, ormai oggi ampiamente corroborato, noi diciamo nei nostri modelli che anche l'evoluzione del nostro genere Homo è stata un'evoluzione bushy, si dice, cioè cespugliosa, cioè molto ramificata, ha prodotto tante specie. E dobbiamo cercare di capire perché. Spariscono tutti i rossi, vedete che a un certo punto rimangono soltanto le specie del genere Homo, e poi, sorpresa delle sorprese, che è quello di ciò di cui voglio parlarvi poi tra poco, questo davvero non ce l'aspettavamo, se voi partite dall'oggi, cioè 2019, qui, e andate indietro di pochissimo, basta andare indietro un decimo di questo, quindi 100.000 anni, voi potranno sembrare tanti, ma evolutivamente non sono tantissimi, se andate indietro di 100.000 anni e tirate una linea, scoprite che sulla Terra c'erano 1, 2, 3, 4, 5, almeno 5 specie umane diverse. E questo è un dato impressionante, nel senso che la caratteristica ramificante e ramificata dell'evoluzione umana è durata praticamente fino all'altro ieri, è durata fino a pochissimo tempo fa. Gli ultimi di questi ramoscelli, cioè il Denisova, il Neanderthal e il Floresiensis, si sono estinti intorno ai 40-45 mila anni fa. Quindi davvero l'altro ieri. Quindi altro, diciamo, principio che cade è questa idea della solitudine di Homo sapiens. Noi abbiamo sempre lavorato sull'evoluzione di Homo sapiens dando per scontato che noi fossimo gli unici umani sulla Terra. Ci mancherebbe, siamo quelli col cervello più grande, che hanno sviluppato le tecnologie, l'intelligenza simbolica, gli unici umani. No, anche questa è caduta, questa idea. Homo sapiens ha vissuto più di tre quarti della sua storia evolutiva, per quanto giovane, insieme con altri umani e quindi in compagnia di altri umani, i quali, almeno in un caso, ma probabilmente non è l'unico, hanno sviluppato capacità tecnologiche e un'intelligenza simbolica sufficientemente elaborate da poter essere osservate nel record anche archeologico. E quindi un'evoluzione plurale, un'evoluzione molteplice. Quello che, diciamo, su cui noi abbiamo lavorato già con Cavalli Sforza, ma insomma molto marginalmente nel mio caso, ma poi soprattutto con i colleghi adesso di Padova, antropologi molecolari e così via, è cercare di capire in particolare queste ultime fasi delle ramificazioni dell'evoluzione umana. Su questo adesso poi tornerò. Altra stranezza, che però secondo me è rivelatrice, noi anche su questo stiamo lavorando, sono dati molto recenti anche questi. Questo è uno schema che vi propongo io, che ho preparato io. È molto semplice, è un plot, cioè io sovrappongo degli altri dati a quelli che vi ho appena fatto vedere. Quindi rimane il cespuglio che avete visto prima. Però qua vi ho messo sopra il punto di inizio delle cosiddette grandi transizioni verso l'umanità, che è una pessima espressione, no? Perché non è che è una marcia di avvicinamento verso di noi, perché altrimenti torneremmo al finalismo implicito, alla teleologia implicita di cui vi ha parlato Andrea. Però solitamente quando si parla di evoluzione umana si dice che ci sono alcune grandi innovazioni, il bipedismo, la crescita del cervello, la capacità di produrre tecnologie, il linguaggio, il migrare anche, che è importantissimo, la mobilità geografica delle popolazioni umane, la complessità sociale, che rendono noi degli esseri umani, no? Che cosa ci rende umani dal punto di vista evolutivo? È questo elenco di conquiste. Beh, se guardate i tempi in cui sono avvenute queste conquiste, scoprite che è successo qualcosa di completamente diverso da un'evoluzione progressiva e cumulativa, che co come ci eravamo sempre messi in testa che dovesse essere. Nel senso che, allora, il bipedismo ci ha messo 4 milioni di anni prima di consolidarsi e di diventare un adattamento sistematico, che è tantissimo. Nel senso che per 2/3 della storia umana noi non siamo stati bipedi, quindi dimentichiamoci quello stereotipo che ancora un po' si insegna a scuola, che noi diventiamo umani perché scendiamo dagli alberi e ci mettiamo a correre e a camminare sulla terraferma. Okay? Non è andata assolutamente così. Per 2/3 della storia umana noi abbiamo giustamente, molto intelligentemente, mantenuto un cosiddetto adattamento ibrido, cioè stavamo sugli alberi quando ci faceva comodo, soprattutto per difenderci dai predatori, e poi molto prudentemente scendevamo a terra con un'andatura mista, quadrupede e bipede, all'occorrenza per esplorare il territorio in cerca di risorse. Lucy, che si colloca proprio al centro dell'evoluzione umana, la Farensis qua, tutti abbiamo detto giustamente che aveva delle caratteristiche bipedi, perché poteva camminare bipede, ma non era un bipede obbligato. E viveva ancora sugli alberi, tant'è vero che è stato confermato l'anno scorso che Lucy, proprio lei, la Lucy famosissima del 74, è morta cadendo da 20 metri da un albero, e quindi se ne stava su un albero di notte, giustamente per proteggersi dai predatori. E aveva tutta una serie di caratteristiche nelle dita, nella lunghezza degli arti superiori, che sono ancora da quadrupede. E siamo, vedete, nel bel mezzo dell'evoluzione umana. Ma ancora qui ci sono incertezze nell'evoluzione del bipedismo, rimangono molte strutture ibride, come nel caso dei parantropi, e soltanto con l'inizio del genere Homo, cioè da queste parti, vedete questo punto di domanda, il bipedismo diventa obbligato, cioè trovate davvero da una struttura morfologica di creature come Homo habilis, Homo rudolfensis, che sono solo bipedi, cioè se la cavano soltanto camminando sugli arti inferiori. Ma ci è voluto un sacco di tempo, quindi anche qui ragioniamo su questo perché è molto importante. Ancora più sorprendente è lo sviluppo delle tecnologie. Le tecnologie sono partite molto prima di quanto non si pensasse e soprattutto l'evoluzione tecnologica non è affatto appaiata a quella, strano, del cervello. Altro principio fondamentale che c'era scritto in tutti i manuali. Cresce il cervello, cresce la complessità tecnologica. No, prima è partita la complessità tecnologica, 1 milione di anni prima, poi molto lentamente è cominciato a crescere il cervello. E questo è veramente strano, perché è il mondo alla rovescia, ci aspettavamo esattamente il contrario. Ci sono industrie litiche molto ben sviluppate già 3,3 milioni di anni fa, quando in un'epoca in cui non c'era ancora in giro nessun uomo, Ma Homo sarebbe arrivato 700.000 anni dopo, eppure c'erano già delle tecnologie litiche. Quindi le tecnologie litiche le abbiamo portate indietro e partono qui in mezzo e probabilmente sono state sviluppate da australopitecine, non sappiamo, perché non c'è purtroppo l'associazione ancora tra queste industrie litiche e il reperto fossile umano, quindi non c'è l'associazione, non sappiamo chi le ha fatte, ma ci sono. Poi naturalmente ci sono le tecnologie olduvaiane del genere Homo che partono qui. Ma anche quelle poi hanno avuto un andamento spaiato. Voglio sottolineare questo aspetto perché secondo me è importante. Spaiato cosa vuol dire? Non è che c'è una tecnologia olduvaiana che dura per un po', viene raffinata sempre di più, poi viene sostituita da un'altra, la Scheloiano, che viene raffinato sempre di più e poi viene sostituita da un'altra. Non è andata così. Avete l'olduvaiano che è posseduto da molte popolazioni umane che se lo portano dietro per un sacco di tempo. Poi, mentre molte continuano pacificamente a usare l'olduvaiano, per esempio in Asia orientale, altre in Africa iniziano a sviluppare l'asceuleiano, ma quelle là continuano a usare l'olduvaiano per un sacco di tempo. Intanto delle altre sviluppano l'asceuleiano. Altra stranezza, le tecnologie asceuleiano, olduvaiano, le prime che trovi e le ultime, a volte c'è un lasso di tempo di 1,5 milioni, sono pressoché identiche. Cioè, i primi strumenti fatti in quel modo lì sono pressoché identici agli ultimi fatti in quel modo lì. Non c'è un'implementazione, come abbiamo in mente sempre tutti, per cui la tecnologia più la faccio, più mi abituo, più la perfeziono. No, erano contenti delle loro amigdale simmetriche e l'hanno continuato a fare imperterriti per 1 milione di anni. Poi, molto rapidamente, parte una nuova tecnologia, il Musteriano, di modo 3, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente un andamento punteggiato. È spaiato. Anche questo va spiegato perché non è banale. La crescita del cervello, ve lo faccio vedere tra poco, parte intorno a 2,2-2,3 milioni di anni fa. Migration, cioè la capacità di espandersi poco dopo. I primi migranti, i primi esseri umani che sono usciti dall'Africa 2 milioni di anni fa, avevano un cervello ancora piuttosto piccolo, 600, 650, 700 centimetri cubici, la metà del nostro, ok? Eppure già erano capaci di adattarsi ad ambienti molto diversi da quelli africani. E poi vi ho messo anche la complessità sociale, che invece sì, è abbastanza appaiata alla crescita del cervello. E questo è un indizio, no? Su cui poi potremo ragionare dopo, perché forse allora ha ragione Tomasello, no? Che è la complessità sociale che è stato il driver, come si dice, l'innesco, il portatore della complessità cerebrale e non le tecnologie, il che è un po' strano. Questa è la scoperta che dicevo prima, il Neccio di qualche tempo fa, è una bellissima industria litica, vedete, che è stata trovata sulla sponda occidentale del lago Turkana. Non è una sporadica produzione di strumenti, è un'industria litica. Quindi ci sono diversi strumenti, raschiatoi, punte, rimasugli riutilizzati perché taglienti, insomma, ha le caratteristiche tipiche di una diversificazione di strumenti e ha 3,3 milioni di anni fa. A 3,3 milioni di anni. Il più antico fossile che attribuiamo con un po' di incertezza a un uomo, cioè a uno come noi, ha 2,6 milioni di anni. Quindi è molto tempo dopo. Quindi i casi sono due. Nella scienza poi si fanno i modelli, si fa selezione di modelli. Qua i casi sono due. O il genere Homo è partito molto prima di quanto non pensassimo, e allora ci ritroviamo qua tra un anno e vi dico che abbiamo riscritto altri capitoli dell'evoluzione umana. Lo trovo improbabile, ma chissà. Quindi, o il genere Homo è partito molto prima, oppure, ipotesi che trovo molto più parsimoniosa, come già sospettavamo, anche altri prima del genere Homo avevano imparato, gli australopitecini avevano imparato a sviluppare tecnologie litiche, anche perché è molto probabile che utilizzassero strumenti di legno e di osso che non abbiamo mai trovato perché fossilizzano molto raramente. Quindi anche questa idea che lo strumento debba essere per forza di pietra, ce la siamo messi in testa perché è quella che troviamo più facilmente, ma è molto plausibile che si utilizzassero prima, negli altri 4 milioni di anni, degli strumenti di legno, per esempio. E tutto sommato, da un punto di vista cognitivo, usare un buon strumento di legno e uno di pietra non è una differenza, cambia il materiale, ma non è una differenza così abissale, no? Quindi diciamo che questa è una novità importante, vedete, vi ho fatto vedere qui. Questo è il cervello, invece, e anche questo è abbastanza impressionante, secondo me. Vi ho fatto questa linea nera così riuscite a vederlo bene. Questo è il cespuglio, ancora una volta, il tempo che scorre. Al di sotto di quella linea nera, dall'inizio fino a quella linea nera non c'è stata nessuna crescita del cervello nell'evoluzione umana. Zero. Questi qua all'inizio hanno circa un cervello di 400-450 centimetri cubici, questi qua ce l'hanno di 450 centimetri cubici. Non è cresciuto di un'oncia. Strano. È una stabilità lunghissima. E la cosa ancora più strana è che è una stabilità che vale non per una specie, ma per tante specie diverse. Quindi chi vede un dato di questo genere, di solito l'ipotesi qual è? Che non c'è stata questa grande pressione selettiva perché il cervello cominciasse a crescere. Se lo sono tenuto per 2/3 di evoluzione umana, tale e quale. Poi però comincia a crescere, lo sappiamo, nelle prime forme del generomo, cresce sempre di più e ottiene, arriva al suo picco massimo, sappiamo, nell'uomo di Neanderthal, no? Homo neanderthalensis, che aveva un cervello più grande del nostro, mediamente del 10%, non tanto, ma insomma più grande del nostro, ma soprattutto aveva un cervello diverso dal nostro, cioè sviluppato in un modo diverso, anteroposteriore, non globulare, ve lo faccio vedere tra poco. Quindi Homo sapiens, noi siamo i secondi in classifica come cervelloni nell'evoluzione umana, non i primi, che è comunque una cosa importante da considerare. Però la cosa che dobbiamo capire, e appunto ve le ho segnate qua, è che dopo questa linea nera abbiamo trovato, molto dopo, in epoche estremamente recenti, abbiamo trovato due specie umane con un cervello molto piccolo, di 450-500 cm cubici il maschio, la femmina, quindi veramente molto piccola, Homo naledi un pochino di più, ma non tanto. Ve le faccio vedere velocemente, ne avrete sentito parlare sicuramente. Questo è l'uomo floresiensi, poi magari su questo, Andrea, vorrai puoi tornare tu, io ve lo faccio vedere solo come inquadramento generale. Questa è una specie che ormai è conosciuta dal 2003, c'è stato un lungo dibattito sulla sua attribuzione, si è pensato per molto tempo che fosse una forma di sapiens con nanismo, ma non è vero, cioè con una patologia, ma non è così, è una specie distinta dalla nostra. Qui vedete la chart di Nature dove vi fa vedere che Floresiensis è probabilmente un ramoscello dell'Homo erectus, ma probabilmente anche molto prima dell'Homo erectus, forse addirittura un ramoscello di una forma Homo precedente, quindi un ergaster o comunque qualcosa di proprio all'inizio del genere Homo. Quindi è una specie antichissima, potrebbe avere più di 2 milioni di anni. Ed è sicuramente arrivato nel posto dove abitava, cioè l'isola di Flores, che è un'isola nella catena della sonda, vicino, dove ci sono i draghi di Komodo, forse l'avrete visto nei documentari. Ecco, Flores è una piccola isola vicino a Komodo, e ci sono i draghi di Komodo anche sull'isola di Flores. E viveva lì sicuramente da 1 milione di anni fa, quindi è una specie molto antica, e soprattutto, come vi ho fatto vedere prima, è rimasta su quell'isola fino a 50.000 anni fa. Abbiamo trovato dei reperti di Flores datati a 50.000 anni fa, quindi vuol dire che è stata un sacco di tempo su quell'isola si è estinta molto poco tempo fa. Tenete a mente questa cosa, perché poi ragioneremo tra poco su perché si sono estinte queste specie umane. Se sono arrivate fino alle soglie della storia, poi sono scomparse tutte, dobbiamo cercare di capire perché. Ovviamente c'è lo zampino nostro, no? Questo è chiaro, nel senso che noi ci abbiamo messo del nostro perché si estinguessero. Però la cosa interessante è che era una specie molto piccola, era alta circa 1,05 m, che era proprio una specie pigmea, tutti gli individui, e aveva un cervello molto piccolo, lo vedete qua, però non un cervello poco complesso, un cervello con delle aree molto ben sviluppate, ma piccolino. Il che ci lascia pensare che questo sia un caso di nanismo insulare, cioè no, che non è un nanismo patologico, ma è una forma, è un processo evolutivo molto noto. Nelle isole, le specie, soprattutto con un metabolismo esigente, specie a sangue caldo, grandi mammiferi, tendono a diventare più piccoli, perché questo ha un forte vantaggio selettivo, perché hai le generazioni che diventano più veloci, ti riproduci di più e hai un fabbisogno energetico inferiore. Quindi se non hai grossi predatori, soprattutto sopra nella catena alimentare, ti conviene diventare più piccole. Quindi abbiamo gli elefanti nani in Sicilia, il mammut nano della Sardegna, mammut nani, elefanti nani di Cipro, insomma, sulle isole gli animali grandi a sangue caldo, i mammiferi grossi tendono a diventare piccoli. Per la prima volta abbiamo visto questo fenomeno anche nel caso umano. E quindi il risultato cos'è? Che questo è un cervello da erectus o da ergaster rimpicciolito, tutto proporzionalmente. E quindi l'avevamo, diciamo, interpretata in questo modo e tutto tornava abbastanza bene, perché noi sappiamo che non è la dimensione assoluta del cervello che conta, ma è la sua organizzazione interna. E quindi non ci eravamo poi così tanto stupiti del fatto che Floresiensis avesse una buona tecnologia, che fosse molto ben adattato al suo ambiente e che sia sopravvissuto fino a tempi veramente molto, molto recenti. Qui vedete l'isola dove l'abbiamo trovato, questo è Mike Morvo, che piace ricordare che è scomparso l'anno scorso, questa è la caverna di Liang Bua dove abbiamo trovato 9 individui, e questa è la ricostruzione che abbiamo fatto dell'hobbit indonesiano, hobbit perché i piedi si sono rimpiccioliti un po' di meno, quindi è piccolino ma con i piedi lunghi come un hobbit. Dimmi, certo. Questa è un'ottima domanda. Allora, fino a qualche tempo fa, purtroppo, aggiungo, bastava un singolo fossile, purché tu fossi in grado di identificare una serie di caratteri cosiddetti diagnostici, cioè che non trovi in nessun'altra popolazione. Questo ha prodotto però una proliferazione di attribuzione di specie che poi si è rivelata esagerata. Allora adesso si è molto più prudenti, sarebbe meglio trovare un gruppo, quindi diversi individui, in modo da fare una comparazione anche tra di loro, e poi resta valido che tu devi trovare un cluster, un grappolo di caratteri che non trovi in nessun'altra, morfologici che non trovi in nessun'altra popolazione. E poi c'è il dato biogeografico che è importante, nel senso che se tu trovi una popolazione che è morfologicamente distinta e anche geograficamente separata da un'altra, che potrebbe essere la sua progenitrice, allora è plausibile che sia una specie. Però questo vezzo di dare un nome alle specie continua, per esempio su Nature, 3 anni fa hanno dato il nome a un'altra australopitecina, cugina di Lucy, ma ci sono molti dibattiti perché l'hanno fatto su un singolo individuo di cui abbiamo pochissimi resti, e quindi in quel caso lì è molto difficile sapere se fosse una variante di Afarensis oppure una specie nuova. È molto difficile anche perché non sappiamo se si incrociassero o meno, ma non abbiamo il dato molecolare. Nel caso di Flores non c'è alcun dubbio, sono più di 9 individui la prima scoperta che è stata fatta, poi abbiamo trovato dei reperti anche archeologici, non c'è alcun dubbio che fosse una specie distinta, ormai non c'è più dubbio. E vedete che sostanzialmente è una piccola popolazione rimasta bloccata su questa isoletta a seguito di uno dei flussi delle ondate migratorie scusate, Homo che sono usciti dall'Africa 2 milioni di anni fa. Probabilmente sono rimasti bloccati sull'isola a seguito delle oscillazioni del livello dei mari, non sono più riusciti né andare nell'isola dopo né a tornare indietro. Sono rimasti bloccati lì per un sacco di tempo e quindi è scattato questo nanismo insulare che li ha rimpiccioliti. Questa è l'altra scoperta, invece l'Homo naledi, anche su questa non c'è alcun dubbio sull'attribuzione di specie, perché qua sono stati fortunatissimi, hanno trovato una montagna di ossa, incredibile, appartenenti probabilmente a decine di individui, migliaia e migliaia, una montagna proprio letteralmente, una montagna di ossa. In una grotta carsica sopra Johannesburg, qui vedete Lieberger che bacia giustamente uno dei crani dell'Homo naledi, questa è una ricostruzione dell'Homo naledi, è una specie molto enigmatica, un mosaico, perché è sicuramente un uomo, perché ha tutti i caratteri diagnostici di uomo, però con molti aspetti arcaici, quindi all'inizio si pensava che si fosse trovato una specie del genere Homo all'inizio dell'evoluzione del genere Homo, quindi 2 milioni, 2 milioni e mezzo di anni fa. Questa è la grotta dove è stata trovata, vedete? Era stata tra l'altro visitata da speleologi un sacco di volte, ma si erano fermati qua e non si erano accorti che c'era quel canale con quel pozzo poi e quell'altra camera, la camera di Naledi appunto, e lì dove vedete il puntino rosso hanno trovato veramente una montagna di fossili umani. La scoperta è stata fatta da delle paleontologhe e speleologhe molto snelle, tutte donne tra l'altro, vedete qua, che se la sono sentita di entrare dentro. Prima sono entrati dentro con le telecamere, poi sono entrate dentro loro e hanno fatto la scoperta. Quindi la scoperta va data a loro il merito. E questo è l'uomo di Naledi, comparato a un Homo sapiens, vedete quanto è piccolino. Però, e anche il prognatismo è ancora abbastanza pronunciato, che è l'angolo, vedete, tra la fronte e la punta della mandibola, della mascella. Però vedete che ha un cervello molto piccolo, qua vedete la comparazione, è una specie piccolina anche di statura. Non sappiamo che fine abbiano fatto, nel senso che non sappiamo perché si trovassero lì quelle ossa. E non sappiamo nemmeno poi quando si sono estinti, perché la cosa strana, se vi ricordate ancora quella camera carsica che vi ho fatto vedere prima, non c'è un pozzo sopra, come di solito succede, no? Quando facciamo queste scoperte, è successo con l'Australopithecus sediba, per esempio, le facciamo perché siamo molto fortunati, perché questi individui cadevano di solito dentro una dolina, morivano durante la caduta e poi venivano rapidamente seppelliti da questi fiumi carsici che impregnavano le loro ossa, e quindi abbiamo una fossilizzazione perfetta, in condizioni poco acide, tra l'altro, quindi perfetta. Qui invece abbiamo trovato questa montagna di ossa in una camera che non ha un pozzo sopra, non l'ha mai avuto neanche in passato. Non ci sono ossa animali, quindi non le hanno portate lì degli animali, come era, che era l'altra ipotesi, e non c'è dell'acqua, non c'è nemmeno un fiume che passava di lì. Quindi non sappiamo come diavolo siano finite lì. Tant'è vero che è stata fatta questa ipotesi molto speculativa, però chissà, io ve la dico perché c'è in letteratura, e cioè che siano finite lì intenzionalmente, cioè che ce le abbiano portate lì. E quindi che in questi gruppi umani, già a quel tempo, ci fosse questo istinto, non so, questo comportamento ripetuto, perché quando un individuo del gruppo moriva, lo portavano dentro questa grotta e lo buttavano dentro quel pozzo. E alla fine abbiamo trovato questo mucchio di ossa. Perché c'è molta perplessità? Perché sarebbe la prima volta che vediamo un comportamento, diciamo, di pre-sepoltura, perché non è proprio una sepoltura rituale, però è comunque un comportamento di consegna del cadavere a un luogo, ok? Non in, né in Sapiens né in Neanderthal, ma in un'altra specie, e precedente a entrambe. Precedente però di poco, e questo è il dato impressionante perché eravamo tutti. Allora, la datazione era stata difficile da fare per una serie di sfortune, perché non si potevano applicare i metodi principali di datazione. Ci sono voluti più di 2 anni. Nel 2016, 2 anni fa, è uscita la datazione. E vedete che è impressionante perché l'uomo di Naledi non è vecchio di 2 milioni di anni, neanche di 2 milioni di anni e mezzo, ma al massimo, vedete la datazione qui, intorno a 250-300 mila anni. Quindi è molto, molto, eccola lì, è molto, molto più recente. Praticamente, la dico così in modo brutale, una specie del genere Homo con caratteristiche molto ancestrali viveva in Sudafrica. In un momento in cui contemporaneamente c'erano in giro almeno altre 3 specie, l'Heidelbergensis, il Sapiens e il Neanderthal in Europa, con un cervello che era grande il triplo del suo. Ok? E senza isolamento geografico, perché Floresiensis me lo spiego un po', no? Nel senso è un relitto del passato rimasto bloccato su un'isola e ok. Ma questo era in mezzo a una prateria nel Sudafrica, in mezzo a tutti gli altri. E aveva un cervello grande, vedete, un terzo, poco più di un terzo del nostro. Non c'è nessuna spiegazione al momento di questo, è un'anomalia, è un grande punto di domanda, non sappiamo cosa ci facesse lì, come sia sopravvissuto lì, che rapporti avesse con le altre specie umane che vivevano nello stesso periodo in Sudafrica, non sappiamo niente, però era lì, c'era questa stranissima popolazione. Qualcuno sta ipotizzando che potesse essere un ibrido. Una popolazione ibrida di 2 specie umane, una più recente, una più antica, che è rimasto in qualche modo e sopravvissuto da quelle parti, ma è un punto di domanda, non lo sappiamo. Però quello che sappiamo è che aveva un cervello molto piccolo e quindi cade ancora una volta l'idea che la crescita progressiva del cervello sia un trend, come è sempre stato detto, no? Un trend, cioè una tendenza progressiva nel genere Homo. Qui, queste ve le lascio tutte, insomma, vedete, questo è un habilis all'inizio del genere Homo, del nostro sì, del nostro genere, questo è un erectus, vedete che è più globulare, molto più grande, le Floresiensis molto piccolo e il Naledi molto piccolo, che sono i due con. Qui lo vedete in un altro modo, perché poi dopo dobbiamo cercare di capire cosa è successo. Qui vedete una comparazione, un parallelismo. Dove vedete il peso corporeo dei nostri cugini più stretti in rapporto, in scala logaritmica, con il volume del cervello. E allora, se voi prendete il bonobo, lo scimpanzé, l'orango, il gorilla, no? I nostri cugini più stretti, vedete che c'è un rapporto lineare, nel senso che aumenta la stazza, aumenta di pochino, in modo corrispondente il cervello, soprattutto in base al dimorfismo sessuale. Se ci aggiungete le australopitecine, vedete che c'è un po' più di encefalizzazione, ma sostanzialmente cresce in modo proporzionale alla stazza corporea. Se adesso ci mettete invece il genere Homo, cambia completamente, con eccezioni, che è ancora più strano. Cioè, se voi prendete Homo habilis, Homo erectus, Sapiens, Neanderthal e tutti gli altri che conosciamo, vedete l'impennata, quindi non c'è più una proporzione tra la stazza corporea e il cervello prende una strada sua, inizia a crescere e diventa proporzionalmente molto più importante anche dal punto di vista metabolico, no? Fino a occupare più, il 20% del nostro fabbisogno e si impenna. Nell'evoluzione, quando tu vedi un cambiamento di questo tipo, chiaramente c'è una pressione selettiva, è successo qualcosa che ha cambiato le regole del gioco, no? Lì chiaramente è successo qualcosa. Ma ci dovete mettere due eccezioni, adesso devo preparare, aggiungerò le due eccezioni con il Naledi e Floresiensis che invece rimangono piegate verso il basso. Cosa può essere successo? Qua le ipotesi che si fanno sono sempre di due tipi, una è di tipo selettivo, che è quella che io prediligo meno in questo caso, cioè che sia scattata una pressione selettiva che prima non c'era e che ha reso molto vantaggioso sviluppare una massa cerebrale più ampia. Il problema è che le tecnologie erano già partite prima, vi ho fatto vedere prima, no? Le grandi innovazioni di solito legate al cervello non sono appaiate, no? Non procedono nello stesso modo, tranne la socialità, che avete visto prima, che in effetti procede. Quindi se c'è stata, è stata una pressione selettiva legata alle relazioni sociali, come Tomasello e molti altri ipotizzano da tempo. Ma io non escluderei affatto che ci sia anche un fattore che Carlo Alberto conosce bene, che è invece legato ai processi di sviluppo, cioè che ci sia stato un cambiamento genetico che abbia favorito un cambiamento nello sviluppo delle proporzioni allometriche tra le varie parti del corpo. Questo è suffragato anche da alcuni dati genetici rilevanti e che noi sappiamo essere in realtà una eterocronia, cioè un cambiamento nei tempi di sviluppo degli individui, con un rallentamento consistente e un allungamento consistente della fase infantile e adolescenziale. E soprattutto un mantenimento nel corso anche della vita adulta di caratteri giovanili, che si chiama neotenia. Questa è una caratteristica che si vede nel genere Homo, parte subito ed è quasi perfettamente correlata con lo sviluppo del cervello, cioè con la crescita del cervello. Può essere una coincidenza, può anche non esserlo, perché noi sappiamo che lo sviluppo neotenico tende a mantenere una proporzione del cervello bambinesca, cioè più alta rispetto al corpo, anche in età adulta. Quindi potrebbe esserci stato un contributo di questo tipo. Una conferma è arrivata in tempi abbastanza recenti. Questo è un bellissimo lavoro fatto sulla dentina, in comparazione tra Neanderthal e Sapiens, e è stato confermato che anche prendendo le ultime due di questo trend, Sapiens e Neanderthal, i due cugini più stretti, si nota che il Neanderthal, i giovani neandertaliani, raggiungevano la maturità sessuale un po' prima dei Sapiens. Circa un anno e mezzo. Quindi vuol dire che i Sapiens, noi, rispetto a tutte le altre forme del genere Homo, siamo quella più neotenica di tutte, siamo quella che ha accentuato più di tutte questo allungamento inusitato della fase infantile e adolescenziale con mantenimento dei caratteri giovanili anche nell'adulto. Che si pensa poi, sì, ma non ne parlerò adesso, sia accentuato anche da un fenomeno di self-domestication, cioè di autodomesticazione, perché a questo punto i caratteri più addolciti dell'adulto sono stati ulteriormente favoriti da questa pressione selettiva sociale per la docilità sociale, cioè per la cooperazione. Quindi tutti i dati che convergono un po' nel dire che lo sviluppo del nostro cervello è legato ad altri fattori, è stato anche, come dire, un effetto concomitante di altri processi. Quindi non guardiamo soltanto il cervello in quanto tale, come un tratto singolo, ma guardiamolo dentro un processo più, se volete, sistemico. Ok? L'ultima cosa, ma qui vado più veloce perché ve l'ho un po' già anticipata prima, e così chiudo il mio primo capitolo, è cosa diavolo ci facevano in giro cinque specie umane fino all'altro ieri? Qui la risposta finalmente ce la siamo data e la risposta è molto semplice ed è migrazione. È la migrazione che ci fa capire questa cosa. Andrea la volta scorsa vi ha spiegato bene la speciazione, giusto? La speciazione geografica, quello schema vi ricordate dove c'è una popolazione che si separa? E poi ci sono modificazioni, diventano due specie. Ecco, applicate adesso lo schema che vi ha raccontato Andrea, una mappa come questa. Qui adesso il linguaggio mio cambierà un po' perché aggiungo le mappe. Sono molto importanti le mappe perché un altro degli errori che ci siamo accorti di aver fatto è quello, lo diceva sempre Cavalli Sforza, che fino a pochi anni fa abbiamo sempre spiegato l'evoluzione soltanto lungo l'asse del tempo. No? Pensando che fosse sostanzialmente un problema di genealogia, quasi esclusivamente di genealogia. E ci siamo dimenticati del lato B dell'evoluzione, l'altro asse dell'evoluzione, come lo chiamava Cavalli Sforza, cioè la geografia, quello orizzontale, non solo quello verticale. L'evoluzione è certo un gioco che avviene nel tempo, verticale, ovviamente, ma è anche un gioco che avviene nello spazio fisico. E quando si mettono insieme questi due assi, si capiscono molto meglio tutta una serie di processi evolutivi. Aveva perfettamente ragione, lui non studiava questi fenomeni così antichi, ma aveva perfettamente ragione, perché noi oggi sappiamo che l'evoluzione del genere Homo è stata caratterizzata da ripetuti processi drammatici, giganteschi e inusitati, che non si trova in nessun altro animale nostro cugino, di espansione geografica. Questo è il primo, cominciato 2 milioni di anni fa, è partito da qui, dal Corno d'Africa, poi è sceso probabilmente qui in Sudafrica, quindi è partito prima qui e poi in Sudafrica, ma è molto difficile comunque. Corno d'Africa e Sudafrica sono i due, come dire, incubatori di tutte le specie umane, eh? Poi non sappiamo mai bene se prima uno o poi l'altro, ma è sempre qui, ok? Poi salgono, sempre attraverso il Sahara, arrivano in Medio Oriente, nel Mediterraneo meridionale, e da qui vedete che poi, da questo fulcro, che è il Mediterraneo con il Medio Oriente, ricordiamoci perché Mediterraneo e Medio Oriente sono da sempre il crocevia migratorio di tutti gli spostamenti umani, partono tre grandi diramazioni, la più antica è quella che va verso l'Asia, arrivano, vedete, fino in Cina, Giava, Sumatra, una seconda è quella che punta verso nord, l'Homo Georgicus Admanisi, e una un pochino più tarda, vedete, che piega verso occidente ed entra in Europa. Questa migrazione, questa in realtà non è una migrazione, è un'espansione di areale, adesso possiamo per capirci, è durata circa 250-300 mila anni, quindi questa è una fotografia di un processo ovviamente molto lento. Però l'effetto è quello che vi ha raccontato Andrea la volta scorsa, cioè parti da una popolazione, a un certo punto questa si frammenta così tanto che quelli che vivono in Cina e quelli che vivono in Sudafrica e nella penisola iberica non si incontreranno mai più. Quindi una separazione, una frammentazione geografica diventa una barriera di incrocio, diventa una separazione genetica e anche morfologica, ma quella può essere un po' più disordinata, però con ogni probabilità è genetica. Quindi l'ipotesi che si fa è che si sia partiti da una specie, che è l'Homo ergaster, e ci si ritrovi almeno con quattro. L'ergaster tardo africano, l'erectus, perché oggi Homo erectus è considerato la specie asiatica, quindi a volte si dice ergastes erectus, per dire africana, asiatica, l'Homo georgicus e l'Homo antecessor, che è il primo europeo, primissime specie europee, che poi si è estinta circa 800 mila anni fa. Quindi, qua vedete una cosa importante sulla quale magari torno verso la fine. La migrazione, che è un classico processo macroevolutivo, perché è prodotto da grandi cambiamenti climatici, dallo scenario globale, genera diversità. Quindi, perché il genere Homo è così cespuglioso? Perché noi siamo specie mobili, Noi siamo specie migranti. Okay? È così cespuglioso perché la migrazione, l'espansione, ha generato frammentazione delle popolazioni. La cosa interessante è che questo succede. Se mi chiedete perché a un certo punto, 2 milioni di anni fa, i nostri antenati decidono di mettersi a viaggiare, non lo sappiamo esattamente, a dire la verità. Cavalli Sforza faceva sempre un'ipotesi molto poetica ma indimostrabile. Diceva perché con lo sviluppo del cervello diventiamo curiosi e quindi vogliamo vedere cosa c'è dall'altra parte della collina. Sempre, 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 sempre. Possibile, però difficile da dimostrare. L'unico aspetto che possiamo considerare rilevante e quantificabile è che le migrazioni umane cominciano, guarda caso, in coincidenza con l'inizio dei grandi cambiamenti climatici, no? Con i pleistocene, quindi con questa continua oscillazione tra fasi fredde, fasi fresche, diciamo, e fasi calde, che ha delle conseguenze globali, perché l'Africa durante le fasi fredde si inaridisce molto, durante le fasi calde invece è più verde. E per esempio il Sahara, nelle fasi fredde è un ostacolo biogeografico insormontabile, ma nelle fasi green diventa invece un canale di spostamento, un corridoio migratorio meraviglioso. È successo anche 5-6 mila anni fa, no? Che il Sahara. Quindi il Sahara era verde, abbiamo trovato dei graffiti, no? Che rappresentano coccodrilli, giraffe in pieno Sahara. Perché? Perché il Sahara ha probabilmente avuto questo effetto di pompaggio continuo, cioè in certe fasi storiche portava le popolazioni umane verso il Mediterraneo e in certe altre fasi storiche le respingeva. Dove le respingeva? Sulle coste. Quindi le respingeva di nuovo nell'Africa subsahariana oppure sul Mediterraneo e nel Medio Oriente. Quindi a forza di avere questo polmone, sostanzialmente le popolazioni umane africane hanno cominciato, senza accorgersi, perché non era un processo intenzionale, no? Un processo lento, nel senso accadeva inseguendo le risorse, non si accorgevano che stavano migrando e stavano portandosi fuori. Tra l'altro, apro la parentesi, la chiudo. Non so se si può dire ancora a Milano, sì, insomma, diciamo che tanto siamo in un posto chiuso, che Africa subsahariana, Sahara, Mediterraneo meridionale, Medio Oriente, Europa è una vecchia storia. E noi non saremmo esseri umani se non avessimo avuto questo comportamento da 2 milioni di anni. E adesso smettiamo di essere umani quando togliamo i bambini dalle scuole, peraltro, dopo che sono arrivati qua e hanno iniziato un processo di integrazione. Chiudo la parentesi polemica. Ma sono indignato e indignato di come ci sia stata così poca reazione per una cosa vergognosa come quella che è appena successa in questo paese. Chiudo la parentesi. Il processo migratorio si ripete. Si ripete. Questo è interessante. L'Out of Africa numero uno che vi ho fatto vedere prima la conosciamo da un sacco, da 20 anni, 25 anni. Questa invece l'abbiamo modellizzata da poco e come vi dicevo è di nuovo un altro grande processo espansivo. Parte sempre da qui. Questo è ancora una volta, vedete, il luogo dove è iniziata tutta la nostra avventura. Sahara, Medio Oriente, di nuovo, tronconi che si separano e arrivano di nuovo in Cina, in Estremo Oriente, Indonesia e in Europa. Vedete, tutti i pallini azzurri qua sono i nuovi arrivati. Qua però le cose si complicano perché quelli che escono la seconda volta, in Europa per poco, ma in Cina per esempio per lungo tempo, trovano i discendenti di quelli che erano usciti la volta prima, quindi c'è una stratificazione migratoria, c'è una prima uscita e poi c'è una seconda uscita. Il processo speciativo di prima si ripete e ancora una volta, questo è l'Homo heidelbergensis che è partito, espandendosi si frammenta, genera nuove specie, quindi di nuovo avete da una specie che se ne formano tre o quattro, quindi di nuovo avete un altro cespuglio, un sottocespuglio dentro il cespuglio. Quindi vedete perché la migrazione è stato il grande polmone, il grande processo che ha generato la diversità umana. Okay? Se vediamo qualcuna di queste, perché ci riguardano, perché questo Homo heidelbergensis, che così arriviamo a Homo sapiens, al mio secondo capitolo, l'heidelbergensis che è partito da qui, ha fatto questa impresa espansiva, è il nostro antenato. Ed è l'antenato comune tra noi, i Neanderthal, e quasi tutte le altre specie umane che c'erano in giro fino a tempi recenti. Quindi è importante che capiate bene questo passaggio critico. Questa è l'umanità di mezzo. Questo è il Neanderthal come lo abbiamo ricostruito nella mostra Homo sapiens che citava anche Andrea prima, anziano, perché alcuni Neanderthal raggiungevano un'età considerevole, anche superavano i 60 anni, che vi assicuro 200.000 anni fa non era per niente banale. Molto massiccio, con la pelle chiara, perché sappiamo che aveva dei geni per lo schiarimento della pelle, aveva i capelli biondi, rossicci, e con tecnologie, vedete, calzari, pelli conciate, insomma, gli abbiamo fatto tutte le citazioni di quello che sappiamo oggi del Neanderthal, una penna remigante di un rapace usata come abbellimento, perché Neanderthal usava questi monili, questi ornamenti del corpo. Che è, sappiamo essere un indizio importantissimo perché il senso estetico è un comportamento costoso, non legato alla sopravvivenza, che è uno degli indizi di intelligenza simbolica, di intelligenza
Tra
astrattiva.
l'altro, Telmo, se qualcuno vuole andare a vederlo è a Fumane, la grotta di
Sì,
Fumane, no? Nel
certo.
Veronese,
Qua
la
vicino.
penna.
Qua vicino, a Fumane, nel Val Policella, fate un giro, prendere l'Amarone, il Recioto, e in cima alla valle non ci va mai nessuno, a Fumane ci sono i Neanderthal più belli. Esatto, c'è un piccolo museo anche lì vicino. E allora, vi ho già detto del cervello di Neanderthal, vedete, non sembra, ma è più grande del nostro un pochino, però vedete che è fatto in modo diverso, è più sviluppato in modo antero-posteriore, ha un pochino meno sviluppata, ma vai a saperlo, la corteccia prefrontale, vai a saperlo perché poi dipende dalle circonvoluzioni e dipende da come era strutturata qua e non lascia fossili purtroppo la parte interna, però sappiamo di sicuro che aveva la zona occipitale molto più sviluppata della nostra. E bah, io mi fermerei qua perché poi da qui in poi, dopo tutto, allora ci vedeva meglio, si orientava meglio nello spazio, aveva un cervello più emotivo del nostro, era più mistico di noi. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. E mentre noi siamo più razionali con la nostra bella fronte alta, cioè la corteccia prefrontale, io non credo molto a queste, anche perché la nostra corteccia prefrontale funziona in diretta connessione con le parti più antiche, basali, che la condizionano moltissimo. Quindi questa cosa che noi saremmo così razionali, parliamone. Sto scrivendo una cosa su questo, perché questa cosa della razionalità umana, qui vedete, beh, questa è una scoperta bellissima di 2 anni fa, questo ago per cucire di Neanderthal, così vi fa capire la manualità che aveva e diciamo, la perizia tecnologica. Qui vedete il Neanderthal di fumane, appunto, con questi, per esempio, questi pendagli bellissimi di artigli di aquila che lui raccoglieva, poi li forava e gli passava una cordicella, c'erano questi bellissimi pendagli fatti anche con le conchiglie colorate. E questa è un'altra scoperta molto bella, recente, che nella grotta di Brunichel hanno trovato questo spazio stranissimo, è 300 metri dentro la montagna, quindi è un posto molto difficile da raggiungere, buio pesto, è vicino a Tolosa, questo è un sito neandertaliano, e loro si infilavano dentro questi cunicoli, arrivavano in questa stanza molto bella, una specie di grande cattedrale dentro la montagna, stalattiti e stalagmiti ovunque. E hanno fatto una cosa strana perché hanno staccato 400 stalattiti e stalagmiti, tutte regolari, tutte nello stesso modo, le hanno messe per terra con una struttura a cerchi concentrici, in mezzo il focolare. Non ci sono segni di cibo, di animali, quindi non andavano lì a mangiare, anche perché prendere con le torce, con il grasso animale, 300 metri dentro la montagna per andare a mangiare, non si è mai visto. Però lo frequentavano questo posto e perché? Perché qui le ipotesi si sprecano, però sostanzialmente è possibile che sia un luogo rituale, cioè che loro andassero lì e succedesse qualcosa, cioè che stavano tutti in cerchio davanti al fuoco e parlavano e succedeva qualcosa, insomma, perché non c'è un motivo legato alla sopravvivenza, è un comportamento molto rischioso, costoso, infilarsi dentro una montagna per 300 metri al buio pesto con le torce che potevano spegnersi da un momento all'altro, è un comportamento strano che però si ripeteva e poi c'è questa regolarità. È sicuramente Neanderthal perché ha 170.000 anni questa grotta, quindi i sapiens sono arrivati molto tempo dopo in Europa, quindi è sicuramente neandertaliano. Questi sono solo esempi, questo è l'ultimissimo dell'anno scorso. Ancora in discussione, però con ogni probabilità queste che vedete qua sono pitture rupestri neandertaliane. Lo sapevamo, lo sospettavamo che insomma non c'era nessun motivo per cui non potessero essere capaci anche loro di fare arte rupestre. E, queste sono grotte di 65.000 anni fa. I primi sapiens in Spagna arrivano 20.000 anni dopo. Qui di nuovo o dobbiamo riscrivere un po' tutto e i sapiens sono arrivati in Europa molto prima di quanto pensassimo, io tenderei ad escluderlo, ma non si può escluderlo, oppure queste sono pitture neandertaliane, con le mani in negativo, come quelle che faranno poi i sapiens, e con queste strane figure, vedete, questo che sembra un conto, o una rappresentazione anche abbastanza astratta, poi c'è un bovino fatto di retro e del davanti, il davanti e il dietro. E questa strana figura incomprensibile, però abbastanza antropomorfa, e non si sa cosa voglia dire. Comunque, queste le abbiamo trovate in grotte abitate dai Neanderthal, cioè lì c'erano i Neanderthal in quel periodo lì. Quindi tutto lascia pensare. In 3 posti diversi, tra l'altro, non è una singola, quindi arte neandertaliana. Quindi, se mettiamo insieme tutta una serie di indizi, su questo ci torniamo dopo, se volete. È molto interessante, questo per esempio è un graffito neandertaliano a Gibilterra, che sembra un tris, si mettevano a giocare a tris o comunque. Però in realtà è molto interessante perché il Francesco Del Rico, quelli che studiano questi resti, sostengono che la cosa decisiva è la ricorsività del gesto, no? Quindi fare tante linee verticali e poi in modo regolare metterci delle linee orizzontali. Quello secondo loro è il classico segno dell'intelligenza simbolica neandertaliana, sapiens, che qua però si vede in un posto che era abitato dai Neanderthal. Quindi l'ipotesi che noi facciamo oggi è che Neanderthal aveva l'intelligenza simbolica, o meglio, ne era capace. La cosa interessante però, qui forse ne discuterete poi con Andrea le prossime volte, è che Neanderthal questi comportamenti li esibisce sporadicamente, ogni tanto. Anche le sepolture rituali neandertaliane ci sono, ma sono molto rare, 2 o 3. Quindi sembrerebbe che lui fosse capace di questi comportamenti, ma non ne sentisse l'esigenza di farli. Cioè li faceva ogni tanto, ma non erano parte, diciamo, di quello che noi chiamiamo il suo corredo comportamentale. Mentre nei sapiens, soltanto da un certo momento in poi, non subito, ma soltanto da 70.000-80.000 anni fa, Questi comportamenti diventano sistematici, cioè li trovi sempre, ovunque ci siano presenza sapiens, c'è tutto questo pacchetto di comportamenti, il che secondo me è un indizio abbastanza importante, diciamo. Però, mettiamo lì anche questo punto, non è vero, quello che ci siamo sempre detti, che l'intelligenza simbolica è una proprietà esclusiva di Homo sapiens. Ormai su questo non ci sono dubbi. L'intelligenza simbolica ce l'aveva anche qualcun altro, anche se forse non con la intensità mostrata poi dai sapiens successivamente, il che cambia però un po' le cose. Addolcisce un po' il rubicone che abbiamo sempre pensato ci fosse anche cognitivo tra sapiens e gli altri umani e le altre forme umane. Vado veloce, ma fermatemi se siete stanchi in qualsiasi momento. Io sono come Fidel Castro, vado avanti anche ore, poi, quindi abbattetemi. Questa è una di quelle domande che anticipo, non fatemi perché non sappiamo la risposta, però è un po' quello che a Padova stiamo cercando ci stiamo lavorando un po' su, perché è molto interessante. Che fine hanno fatto tutti gli altri umani? Allora, innanzitutto sappiamo da dove venivano adesso, quindi quando noi sapiens ci evolviamo in Africa e poi usciamo dall'Africa, perché troviamo tanti altri umani? La risposta è che gli altri umani erano tutti discendenti delle migrazioni precedenti a quelle di sapiens. Ci siamo? Adesso l'abbiamo capita questa cosa. Ecco perché sapiens era in compagnia di altri umani, perché gli altri umani erano tutti discendenti di quelli che erano usciti due volte prima e la volta prima. Ecco perché il vecchio mondo era così popolato di altri umani. Noi siamo l'ultimo, il migrante ultimo, di ultima generazione, che quando esce fuori trova tutti gli altri che abitavano la Terra, quindi è una storia plurale. Dimmi. Molto a spanne, però erano comunque una densità di popolazione bassissima. Si pensa che i Neanderthal nel periodo florido fossero 150-200.000 individui, quindi piccoli gruppi di clan di 50-75 individui sparsi su territori molto vasti. Erano, un'altra cosa importante che dovete considerare, quando io dico migrazioni, è una migrazione irreversibile, cioè come una macchia d'olio, parte e si sviluppa. Ma poi devi immaginare che nel loro territorio si muovevano anche moltissimo, quindi c'era anche un nomadismo poi nel territorio, quindi c'era una grande mobilità. Quindi erano pochi, anche i sapiens erano pochi. Il sapiens è partito, secondo i dati che aveva già proposto Cavalli Sforza, da un gruppo non maggiore di 50-60.000 individui in Africa, quindi veramente un quartiere di Milano, ok? Però poi ha avuto un'espansione, sono diventate diverse centinaia di migliaia, però devi immaginare una grande mobilità, quindi si incontravano, sicuramente si incrociavano, anche perché poi i vincoli biogeografici, le fonti di risorse erano un po' le stesse per tutti, quindi è chiaro che poi si concentravano in certe parti del territorio. Dimmi. Allora, quella sul gruppo iniziale si ricava proprio con il metodo della coalescenza, cioè una comparazione genetica che ti permette di calcolare quanto doveva essere grande o piccolo il gruppo iniziale in base alla variabilità genetica. Se la variabilità genetica, ve lo farò vedere tra poco, è molto bassa, puoi inferire che il gruppo di partenza abbia avuto un collo di bottiglia, cioè che fosse molto piccolo. L'altra prova regina di quanto fosse piccola è il fatto che tutti gli esseri umani hanno ereditato la stessa matrice mitocondriale. E questo può succedere, ve lo farò vedere tra poco, soltanto se almeno in un punto di questa storia, probabilmente all'inizio, il gruppo è stato molto piccolo, perché il DNA mitocondriale si trasmette soltanto per via uniparentale, matrilineare, e perché ne rimanga solo uno, deve esserci un meccanismo di estinzione stocastica di tutti gli altri che può succedere solo in un gruppo piccolo senza migranti che arrivano a aggiungere DNA mitocondriale. Ve lo faccio vedere tra poco. Questa è la prova regina, che il gruppo iniziale era molto piccolo. Poi le stime le fanno loro in base, insomma, ponderando un po', e devono essere come decine di migliaia di maschi riproduttori. Cioè, poi si considera, ovviamente, la popolazione si misura nella quantità assoluta, ma quella più importante per gli evoluzionisti è la quantità di individui che si riproducono, okay? Che è la vera stima importante che poi fanno i genetisti. Perché sono scomparsi? Non lo sappiamo, però ci sono tutta una serie di elementi, secondo me, molto interessanti. Allora, il Floresiensis era un figlio, un relitto probabilmente della prima Out of Africa. Il Naledi non lo sappiamo. C'erano i Denisovani in giro, che erano dei cugini di Neanderthal, anche loro figli di Heidelbergensis, quindi la seconda uscita, ma non europei, asiatici, quindi sono speciati in Asia. Adesso stanno per uscire delle novità interessantissime e probabilmente hanno trovato degli individui denisovani in Cina, quindi forse finalmente avremo la morfologia dei denisovani. E poi c'era il nostro amico Neanderthal, il nostro cugino più stretto, che era figlio della seconda Out of Africa europeo. Lui è il vero europeo, perché lui è nato in Europa, lui si è speciato in Europa. La soglia di estinzione è un po' la stessa per tutti, tranne che per il Naledi, che non sappiamo bene la datazione, sappiamo che era lì, ma non sappiamo fin dove è arrivato. Ma tutti gli altri scompaiono tra 50 e 40 mila anni fa. Questo ci lascia pensare che deve essere successo qualcosa. In quella manciata di millenni, poi, perché sono veramente un lasso di tempo molto, molto ristretto. E qua finalmente entriamo in scena noi, cioè Homo sapiens, siamo arrivati un po' al secondo capitolo della mia storia. E a questo punto posso andare un po' più veloce perché se avete capito la logica dovrebbe essere chiaro. No, finisco questo capitolo, se volete poi mi fermo. Sì, come volete. A questo punto vedete di nuovo l'Africa, ve l'ho zoomato un po'. Vedete queste freccine arancioni? Quelli sono i tracciati di espansione che conosciamo molto bene questi, perché finalmente qui abbiamo i dati molecolari che ci aiutano, di espansione di Homo sapiens, la terza Out of Africa. La terza grande uscita dall'Africa. E siamo noi, Homo sapiens. Noi siamo nati in Africa 200.000 anni fa, dal punto di vista molecolare, diciamo prima, forse un po' prima, ma siamo usciti tempo dopo, cioè abbiamo cominciato a uscire dall'Africa circa 120-110.000 anni fa. Quindi è passato un po' di tempo in cui siamo stati soltanto in Africa. Poi ovviamente ci siamo evoluti in modo multiregionale in Africa, cioè abbiamo evoluto diverse popolazioni, e poi usciamo fuori. Uscendo fuori, cosa succede? Succede che incontriamo, questa è un'immagine questa è una ricostruzione bellissima di Neanderthal fatta dai Kennis in Germania. Succede che incontriamo gli altri umani. I primi che incontriamo sono proprio i Neanderthal, perché arriviamo in Medio Oriente, noi sapiens, e loro abitavano in Medio Oriente da tantissimo tempo, da 100.000 anni prima di noi, e abbiamo convissuto a tal punto che i contatti potrebbero essere stati non soltanto di tipo culturale, come già sapevamo prima, ma anche di tipo fisico, cioè ibridazioni. Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché dal 2010-2011 c'è stata questa grande sorpresa. Questo vi dico soltanto come ci siamo arrivati perché vi fa capire bene come funziona il metodo scientifico in questi casi qua. Questa è la prima scoperta venne fatta da Svante Paabo, che è un grande antropologo molecolare di Lipsia, del Max Planck di Lipsia. Il quale che cosa fece? Con la testa ben immersa nel paradigma precedente, cioè convintissimo che non ci dovessero essere ibridazioni tra specie umane, ha voluto fare però il pignolo, lo svedese tedesco proprio. Cioè ha detto: voglio proprio essere sicuro che ci sia una barriera di incrocio. Allora cosa faccio? Prendo il genoma neandertaliano e lo metto in comparazione non con dei sapiens a caso, ma lo metto in comparazione con dei sapiens odierni appartenenti a popolazioni geograficamente molto separate tra di loro. Allora faccio Neanderthal africani, Neanderthal europei, Neanderthal asiatici, Neanderthal, eccetera, eccetera. Convintissimo di trovare l'ennesima conferma del fatto che non ci sarebbe stata nessuna overlap, cioè nessuna sovrapposizione. E invece trova un'anomalia, la classica anomalia che ti fa capire che c'è qualcosa che non va. Perché facendo Neanderthal africani, come vedete qua sotto, con uno Yoruba, con un San, non c'è nessuna sovrapposizione. Cioè non si, sono appurato che sapiens e Neanderthal avevano due genomi molto simili, diversi soltanto per lo 0,16%, però una volta sovrapposti sono distinti, sono chiaramente distinti, senza degli overlapping. Invece se prendo un abitante della Papuasia, un cinese, un francese, cioè non africani, ci trovo un piccolo segno dal 2 al 4% di overlapping, cioè ci sono delle sequenze frammentate, ovviamente sparse qua e là, ma con una loro coerenza, che sono sovrapposte a quelle neandertaliane. E qui i casi sono due: o quelle sequenze già c'erano nell'antenato comune tra noi e i Neanderthal, ma non abbiamo prove dirette di questo, doveva essere una migrazione dall'Africa che non conosciamo, ma è comunque un modello che c'è ancora sul tappeto. Oppure, in modo più parsimonioso e più semplice, cosa possiamo ipotizzare? Cosa hanno in comune i francesi, i cinesi, i papuani? Che discendono tutti da quelli sapiens che sono usciti dall'Africa e sono arrivati in Medio Oriente. Quindi, È possibile che in Medio Oriente si siano ibridati, cioè ci siano stati a volte degli accoppiamenti, anche se sporadici, occasionali, tra Sapiens e Neanderthal. Sorprendentemente, i figli di questi accoppiamenti, cioè gli ibridi, non erano sterili, ma erano fertili, cioè a loro volta potevano dare origine a una discendenza. Risultato, un pochino di geni, di sequenze neandertaliane sono state introiettate, c'è cioè stata un'introgressione genetica dentro il genoma dei Sapiens, che poi si sono spostati, sono cresciuti di numero e quindi adesso le vediamo tutte frammentate qua e là, però sono un indizio interessante. Qui vedete per esempio una chart di Nature del 2011 che spiegava, annunciava questa cosa, l'uscita dall'Africa, e qua l'ibridazione tra noi e i Neandertal, e poi si scopre poco dopo che lo stesso dato si trova anche con i Denisovani, perché alcune popolazioni umane di oggi, tibetani e melanesiani, hanno dentro il loro genoma delle sequenze chiaramente denisovane, associate peraltro anche a degli adattamenti, cioè conservate dalla selezione naturale, per esempio adattamenti all'altitudine e così via. Quindi quando noi siamo usciti ci siamo mescolati. Qua vedete la chart con le ramificazioni, però vedete che tra i rami ci sono delle linee orizzontali. Sul piano teorico, questo è un bel aggiornamento anche dell'immagine darwiniana dell'evoluzione, perché rimane uno schema darwiniano, cioè di ramificazione, però con delle ibridazioni in orizzontale, per quanto leggere, ovviamente. Il fattaccio è successo in vari punti del mondo, è successo sui monti Altai, principalmente è successo nel corridoio del Levante, in particolare nella Galilea del Nord, Nord Galilea, dove ci sono molti siti Sapiens e Neanderthal vicini nello stesso periodo. Per esempio sul Monte Carmelo, c'è cioè una zona che è vicino ad Haifa. Il Monte Carmelo per lunghi periodi ha avuto dei siti Sapiens e Neanderthal che erano a pochi chilometri di distanza. Tipo i Sapiens davano su un versante della vallata, i Neanderthal dall'altra parte. La fonte di acqua era la stessa e quindi lì sicuramente si conoscevano, si convivevano, si incrociavano. Non so che rapporti ci fossero. Fatto sta che non sappiamo quanto consenziente o meno, qualche volta una Sapiens e un Neanderthal e una Neanderthal e un Sapiens, in tutti e due i sensi, si accoppiavano e davano origine ai figli. Avevano dei figli ibridi che erano sani al punto tale da avere a loro volta dei figli. Questo è Peschiera Cuauza, invece, che è un sito rumeno fantastico, una scoperta di 2 anni fa, uscita su Nature, poi confermata. Un colpo di fortuna probabilmente pazzesco, perché quello è un sito Sapiens, hanno trovato una sepoltura molto bella di un capovillaggio Sapiens, un uomo morto ovviamente in battaglia, non lo sappiamo, insomma nel fiore degli anni, una bellissima sepoltura, datata 38.000 anni fa, quindi un periodo cruciale perché forse c'erano ancora in giro gli ultimi Neanderthal. Gli hanno fatto il DNA antico, gli hanno tirato fuori il DNA, l'hanno sequenziato e gli hanno trovato dentro una percentuale di DNA neandertaliano superiore al 10%. Quindi abbiamo trovato un uomo che ha avuto un trisavolo o una trisavola o un quadrisavolo al massimo neandertaliano. Quindi abbiamo beccato proprio uno che ha avuto nel suo albero di famiglia un Neandertal. La stessa cosa succedeva sui monti Altai, però qui, ma ve lo accenno soltanto, se no si fa troppo complicata. Ma per dirvi quanto è cambiato il modo di raccontare l'evoluzione umana, sotto i scenari nuovi questi, sui monti Altai c'erano 3 specie umane, che a un certo punto si sono venute a trovare insieme, perché c'erano gli uomini di Denisova, che erano figli della seconda Out of Africa in Asia, a un certo punto arrivano i Neanderthal, 100-120 mila anni fa, e si accoppiano con i Denisovani. Poi arrivano i Sapiens che si accoppiano con tutte e due, sia con i Neanderthal che con i Denisovani, quindi una triangolazione. Non ce l'aspettavamo. Questo è l'agosto dell'anno scorso, di qualche mese fa, una scoperta bellissima, uscita su Nature, vedete? Lo vedete anche dal titolo, scoperto il primo ibrido umano di prima generazione. Anche qui, non uno potrebbe dire, ah beh, caspita, un ago in un pagliaio, solo che quando trovi 2 aghi in un pagliaio, 3 aghi in un pagliaio, ti viene il dubbio che questo pagliaio sia pieno di aghi, no? Quindi parliamone poi di quanto statisticamente fosse improbabile. Comunque, non sappiamo quanto sia un ago in un pagliaio, però hanno trovato una ragazza che è vissuta nella grotta di Denisova, sui Monti Altai, è morta 90.000 anni fa, non sappiamo per quale ragione. Gli hanno tirato fuori il DNA anche, li hanno sequenziato e hanno trovato addirittura il corredo cromosomico compatibile col fatto che questa ragazza ha avuto un papà neandertaliano, una mamma denisovana, no, forse il contrario, mamma neandertaliana e papà denisovano, cioè un ibrido di prima generazione, cioè una donna che ha avuto un papà e una mamma di due specie diverse. Non siamo noi qui coinvolti, Neandertal e Denisova, però. Ben più che un meticcio, nel senso che un meticcio di solito è tra due popolazioni all'interno, può essere definito all'interno della stessa specie. Qua sono due specie distinte che però si potevano ibridare. E qui vedete la nuova chart. Di nuovo, qui avete l'antenato comune tra tutte queste, che è l'Heidelbergensis. Noi, Sapiens Neanderthal, siamo tutti cugini stretti, no? Abbiamo avuto lo stesso nonno, che è l'Heidelbergensis. Poi ci separiamo. I Denisova e i Neandertal si separano prima, sono più cugini tra di loro, vedete? Gialli, rossi. Poi arriviamo noi che ci separiamo, allora a nostra volta ci ramifichiamo in varie popolazioni. E qua vedete tutte le linee verticali che sono le ibridazioni tra i vari rami del popolamento umano. Come mai è successo questo? Non lo sappiamo esattamente, però diciamo che noi oggi pensiamo che le ultime specie umane fossero ancora distinte, perché c'è qualcuno che è saltato fuori e dice: no, ma allora non erano specie distinte, dobbiamo tornare alla vecchia classificazione con Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens denisova, qualcosa del genere. Non è così, nel senso che abbiamo avuto chiaramente un'origine distinta. Noi eravamo africani, loro europei e asiatici. Siamo nati in posti e momenti diversi. Avevamo caratteristiche morfologiche distinte, quindi tutte ragioni per pensare che fossimo specie distinte, ok? Ma evidentemente le mutazioni genetiche insorte nella divergenza tra noi e loro non erano sufficientemente profonde da impedire in quella fase storica un interbreeding, cioè facevamo ancora dei figli, ma e questi figli erano tutto sommato abbastanza sani per avere a loro volta dei figli. Tanto per capirci, non avevamo ancora raggiunto la condizione cavallo-asino, giusto? Che si accoppiano, ma fanno il mulo e il bardotto, che sono quasi sempre sterili. Evidentemente qua, Sapiens e Neanderthal, facevano dei figli che non erano sterili, ma erano sani e potevano vivere e fare dei figli. Quindi cade, se volete, l'ennesimo principio dogma, non so come chiamarlo, nell'evoluzione umana, cioè che il genoma dei Sapiens sia nostro e solo nostro. Perché il genoma Sapiens contiene, come un mantello di Arlecchino, contributi di altre specie umane. Quindi siamo plurali addirittura dentro il nostro genoma. E questa è un po' una conclusione sulla quale dobbiamo ancora lavorare, perché ovviamente questo complica un po' la domanda anche di prima, no? Nel senso che, così faccio un ponte con quello che faremo dopo la pausa. Se quando li abbiamo incontrati, qua entro nella parte speculativa, nel senso che sono gli stessi ragionamenti che stiamo cercando di fare noi. Se quando siamo entrati in contatto, non solo non li abbiamo estinti subito, ma per lungo tempo abbiamo vissuto in equilibrio demografico e ci siamo addirittura ibridati con loro, allora vuol dire che, la dico in modo semplice, non c'era una così immediata superiorità adattativa dei sapiens su di loro. Perché se ci fosse stata fin dall'inizio, da quando siamo usciti fuori, una superiorità adattativa, demografica, di mobilità, che ne so, di organizzazione sociale, avremmo dovuto farli fuori subito. Invece, usciamo, li incontriamo, conviviamo per 60-70 mila anni, poi succede qualcosa, ed è quel qualcosa, quel grande punto di domanda che non riusciamo a risolvere, succede qualcosa e noi continuiamo ad espanderci e loro, vedi che lentamente hanno le loro popolazioni che si frammentano sempre di più, diventano sempre di meno, come tante fiammelle che si spengono, finché a un certo punto si spegne l'ultima fiammella dei Neanderthal, dei Denisova, e basta, e rimaniamo da soli. È andata così, sul piano demografico. Quindi, cosa diavolo è successo? Aiutatemi, dopo vi farò vedere gli indizi che abbiamo, se mi date qualche ipotesi esplicativa, McCree verrà debitamente citata nei prossimi paper che faremo.
Sono rimasti perché avevano avuto i figli.
Oh, i tratti comuni erano tantissimi, ripeto, la differenza genetica è lo 0,16%, quindi noi e Neanderthal eravamo veramente due cugini molto stretti. Se vai a vedere dove si collocano le sequenze neandertaliane, sì e no. È proprio uno dei campi di studio in questo momento, cioè andare a vedere il contributo neandertaliano che è rimasto nel nostro genoma, se ha avuto un effetto negativo o positivo. In alcuni casi negativo pare, cioè ovviamente shock immunitario è legato a malattie autoimmuni, cose di questo tipo, ma prendiamo con molte pinze questi risultati. Altre volte invece è un lavoro che è uscito su Cell proprio a ottobre, pare che questa ibridazione possa avere anche dato dei vantaggi, perché sono sequenze legate a un funzionamento migliore del nostro sistema immunitario, quindi vai a saperlo. Con i Denisova sappiamo che in almeno un caso quello che loro ci hanno dato ha avuto un valore adattativo per l'adattamento all'alta quota, quindi carico di ossigeno maggiore nell'emoglobina. Questo è quello che sappiamo, però questo è uno dei filoni più importanti al momento. Capire se ci hanno fatto bene o male questa ibridazione. Scusami? Ve lo faccio vedere dopo? No, nel senso che se ci fosse stata una fusione dovremmo trovare una traccia di ibridi molto molto più massiva, assolutamente. Quindi si pensa che fossero accoppiamenti sporadici, continui ma sporadici, e che poi si sono interrotti perché loro non sono più andati avanti e noi ci siamo espansi molto. Quindi l'ipotesi assimilazione è sì, è un'ipotesi di scuola, ma non è affatto probabile. Sì, anche questa è l'ipotesi epidemiologica, però sì, diciamo è possibile. Io la trovo un pochino improbabile per due ragioni. La prima è quella che dicevamo prima, cioè la densità di popolazione erano molto basse. E immaginare che un agente patogeno possa avere quell'effetto su una popolazione di una specie neandertaliana, dove c'hai un piccolo gruppo in Medio Oriente, uno nei Balcani, gli altri in Italia e in Francia, insomma, è considerato da chi ci ha lavorato su un po' improbabile. E poi il tempo. Neanderthal ci ha messo 13 millenni per estinguersi. Di solito, quando hai invece un problema epidemico, ci mette molto di meno a fare effetto e lo vedi molto più drammatico nel record fossile. Invece ci hanno messo. È stato una lenta declino dei Neanderthal e dei Denisova. Quindi sì, c'è sul tappeto, però è ritenuta poco probabile, secondo me. Prego. Sì. Diciamo che sia legato ai campi Fregai o meno, c'è una certa coincidenza temporale, però diciamo che il dato su cui siamo ragionevolmente sicuri è che Neanderthal nell'ultima fase, quando poi c'è l'inizio del declino, ha sofferto probabilmente sia la presenza competitiva umana, sia un calo di variabilità genetica che avevano per conto loro, cioè si nota un calo di variabilità genetica. Che può, quindi una debolezza, no? Perché la variabilità genetica è un'assicurazione sul futuro. A questo punto la domanda è perché c'è questo calo di variabilità genetica? Di solito ce l'hai quando hai una frammentazione delle popolazioni. E perché? Di solito è legato a difficoltà di riadattamento a cambiamenti climatici, sconvolgimenti ecologici, chissà, però è plausibile che, diciamo, è possibile che Sapiens abbia dato il colpo di grazia a Neanderthal. Io però penso anche che se non ci fossimo stati noi Sapiens la sarebbero cavata, perché se vai a guardare tutto il record di Neanderthal, Neanderthal è sopravvissuto a periodi ben peggiori, di ere glaciali ben peggiori, quindi perché doveva proprio non riuscire a sopravvivere a quella lì? Quindi probabilmente è stato un concorso di cause per cui in un momento di difficoltà demografica noi Sapiens abbiamo sommerso la sua nicchia ecologica. Probabilmente è successo qualcosa del genere.
Se siete d'accordo, io farei un 20 minuti, mezz'ora di pausa e poi rientriamo verso 20 minuti. Bene.